uno vuelve siempre.
Allora riprendiamo, perché abbiamo bisogno di tempo per parlare, perché parleremo anche di Medellin subito dopo la, diciamo, aver concluso il racconto sull'esperienza del progetto. Io volevo chiederti anche questa cosa, a margine, se potevi spiegare a chi ci ascolta il modo di funzionamento di questo, diciamo, autogoverno, no? Che viene portato avanti formalmente con il nome CISCA, ma che poi in realtà è un processo messo in atto dentro le comunità, che vive dentro le piccole veredas, che sarebbero praticamente delle frazioni di 4-5 case attorno al alla comunità un po' più grande, che chiaramente è un villaggio di, insomma, 50-100 case quando è grande. Ecco, come funziona? Insomma, questo è un aspetto che ci interessa molto, perché tutto questo avviene non a Roma, non in Europa, avviene in Colombia sotto un clima di guerra. Un clima di guerra che chiaramente purtroppo ha scatenato uno Stato, un'oligarchia di cui le comunità avrebbero fatto sicuramente volentieri a meno, e che però rende molto più difficile processi di questo tipo, intanto per le difficoltà oggettive di una guerra guerreggiata, che lì si spara, non è che si fa altro. E soprattutto di una guerra che, appunto, come raccontavi tu, ma come da questi microfoni centinaia di volte abbiamo raccontato e letto, punisce, colpisce direttamente chi si espone poi in prima persona, e non sempre solo chi si espone in prima persona, quindi i compagni e le compagne più visibili, quelli che magari si assumono più responsabilità dentro i processi, ma anche spesso, appunto, chi partecipa, quello che tu hai definito, appunto, il terrorismo di Stato colombiano, che viene che agisce attraverso i paramilitari, ma anche attraverso gli stessi apparati legali, tra virgolette, dello Stato, colpisce direttamente la popolazione civile, intendendo con questo chiaramente anche chi tenta, come nel caso del CISCA, ma come in tantissimi altri casi di comunità in resistenza in Colombia, appunto, tentano di organizzarsi per resistere e vivere una vita degna, fondamentalmente. Insomma, non è un caso che parlano di difesa della vita, no, qui è una parola che a noi suona un po' strana, non siamo abituati a parlare di difesa della vita. Lì difesa della vita vuol dire, appunto, quello che queste due parole insieme dicono, cioè continuare a vivere significa poter continuare ad organizzarsi, poter continuare a lottare, poter continuare a costruire, a immaginare un futuro diverso. Questo è molto interessante, perché probabilmente, sebbene tu ce lo racconterai molto bene, sarà difficile coglierne il senso, perché poi qui si vivono in qualche modo comunque condizioni molto diverse. Quindi, tra l'altro, questo è un invito anche, come dire, a solidarizzare con queste esperienze di lotta in Colombia. Insomma, andiamoci, organizziamo le brigate, non è solamente per conoscere, ma anche per, appunto, scambiare quelle che sono conoscenze fra compagni e compagne, niente di più, niente di meno. Non è che non ne sappiamo più di loro, non è che non ci stanno radio in Colombia, in Colombia ci stanno tantissime radio anche gestite da compagni, ma è proprio nella logica della solidarietà e dell'internazionalismo questo potersi scambiare conoscenze.
Radio gestite dai compagni non ce ne stanno tante, però diciamo ci stanno radio,
nelle città sì, insomma
ci stanno radio comunitarie, ma insomma quello che mi dicevano i compagni colombiani era che mancava proprio l'esperienza di una radio politica, per cui lì la radio è soprattutto un momento di intrattenimento, e non, anche a causa della repressione, è molto difficile che diventi uno strumento di comunicazione sociale. Ci sono radio, per esempio, gestite in qualche modo dalla Chiesa Cattolica o da organizzazioni di base cristiane, che fanno un lavoro importante, ma non si mettono certo in contrapposizione al potere, quando insomma arriva la repressione c'è ben poco da fare. Per quanto riguarda l'organizzazione, diciamo, apro la parentesi prima di chiudere il discorso sul laboratorio radiofonico, l'organizzazione naturalmente è abbastanza complessa, quindi io qui posso soltanto accennare al criterio di base, che è quello, appunto, della democrazia dal basso reale, dell'organizzazione, dell'auto-organizzazione delle comunità, che eleggono al proprio interno una giunta comunale, una giunta municipale, stiamo parlando appunto delle situazioni più decentrate, che provvede alle necessità vitali e quindi si auto-organizza e quando è necessario va a richiedere alle istituzioni locali un intervento, per esempio per quanto riguarda gli acquedotti. Lì c'è il problema dell'acqua, a Filogringo l'acqua si ha in questo periodo soltanto 3 ore al giorno, dalle 5 alle 8 di mattina, dopo non c'è più acqua, per cui bisogna accumularla nei depositi, se appunto se non ti lavi prima delle 8, dopo non fai più in tempo perché la doccia non c'è più, e lì insomma fa abbastanza caldo, per cui è una situazione di disagio insomma notevole per la popolazione, parliamo dell'acqua insomma, non di una cosa secondaria. E per non parlare dei trasporti, abbiamo detto prima delle difficoltà di spostamento, non c'è nessuna manutenzione di queste strade che poi sono delle piste più che strade, e quindi i problemi sono tanti. Un'ultima cosa sull'auto-organizzazione: esiste un livello diciamo istituzionale che è quello più basso, che è l'amministrazione dei corregimientos, dove a volte si hanno diciamo delle forme ibride di democrazia diretta e democrazia delegata, ovvero può succedere che magari in alcuni municipi alle elezioni si presentano e vengono eletti nel consiglio comunale i delegati di base di queste comunità. Quindi è una situazione che in alcuni casi è completamente autogestita, in altri casi riesce a contaminare, diciamo, favorevolmente i livelli più bassi dell'amministrazione. Più in alto ovviamente è impossibile che arrivi, perché lì c'è la repressione, ci sono i partiti al potere, ci sono i militari.
Tra l'altro, proprio in merito a questa questione che tiravi fuori adesso, quello che sta accadendo all'interno del finto cosiddetto negoziato di pace fra paramilitari e Stato, è proprio questo, cioè la legalizzazione, praticamente il reinserimento, meglio detto, nella vita civile dei paramilitari, chiaramente dove vengono fatti sconti su impunità, crimini, massacri commessi, nel senso che poi questo dispositivo di legge prevede praticamente nessuna pena da un punto di vista carcerario o di anni per chi ha commesso reati e crimini di lesa umanità. Ma dov'è il pericolo più che altro prevedibile o possibile nel futuro? È che praticamente questa legge fa status quo rispetto a quello che è stato l'avanzamento del controllo del territorio da parte del paramilitarismo, quindi anche
una specie di sanatoria.
Sì, una grande sanatoria che permetterà anche a questi paramilitari di reinserirsi nella vita civile, quindi anche nella vita politica.
No, ma già succede,
e già cioè, lo fa
in tanti villaggi, in tanti piccoli centri.
I sindaci sono già
Già parte, oppure girano tranquillamente, fanno affari, persone conosciute per essere degli assassini, per essere dei sanguinari, dei torturatori, e tranquillamente fanno quello che vogliono.
Sì, mentre fino a ieri ad esempio i paramilitari in alcune zone, che questo poi dipende sempre da zona a zona, ci sono stati nel Maddalena Melio ad esempio, in una zona specifica, questo processo di inserimento dei paramilitari proprio, cioè di quelli che appunto fino a qualche mese prima giravano per le montagne col macete, diventavano sindaci, ma quello faceva anche riferimento al livello di conflitto e al tipo di avanzamento di uno dell'altro fronte rispetto al territorio. Quindi laddove il paramilitarismo era riuscito comunque a fermarsi e ad arginare eventuali risposte da parte della guerriglia, lì diventavano tra virgolette Stato, e quindi il sindaco era appunto il paramilitare e il vice sindaco. Questo significa però anche il controllo delle risorse economiche che vengono destinate agli enti locali. Noi utilizziamo un linguaggio come dire più occidentale, ma insomma per capirci, il controllo diviene totale. E questo dentro questa legge del finto cosiddetto negoziato di pace fra paramilitari e Stato colombiano, in realtà questo meccanismo viene di fatto permesso tra le righe, viene legalizzato, viene reso possibile.
È fatto non secondario la continua minaccia sulla testa dei compagni e delle compagne che si impegnano a livello sociale, perché è chiaro che in un paese dove girano magari addirittura con cariche politiche dei paramilitari, se ci stanno dei compagni che si organizzano, stanno in una posizione di rischio continuo.